mattina per parlare di un altro argomento che ci interessa, che interessa tutti gli ampelonauti, tutti gli agronomi, tutti i viticoltori, le vignaiole d'Italia che cercano nel vigneto gli elementi, le chiavi per poter interpretare al meglio il potenziale qualitativo di ognuno di essi. La base di tutto è l'osservazione, sia essa prossimale, quindi da vicino, che da remoto, quindi da distante. E oggi parleremo con l'ospite che tra poco vi presenterò, sia di osservazioni da remoto, quindi da alcune centinaia di, se non migliaia di metri, normalmente da satelliti o da altri elementi che sono distanti dalla Terra, ma anche prossimali, quindi la nostra capacità di poter fare valutazioni, osservazioni nel vigneto per poter già pensare alla vendemmia. Quindi parleremo di viticoltura di precisione per interrogarci sulle sue applicazioni, su cosa vuol dire e che in realtà è molto più vicino di quanto noi potessimo pensare o di quanto magari il termine ci può lasciare anche pensare, perché in realtà forse già in passato era abbastanza noto da piccoli, diciamo così, viticoltori vendemmiare separatamente le uve. Ritengo che ognuno già lo sapesse in anticipo, quindi non è che la variabilità di un vigneto e una differenza di vendemmia si attua e si percepisce solo la vendemmia, no, si percepisce probabilmente tutto l'anno, poi alla vendemmia io faccio l'azione. Allora, per imparare a programmare, ecco, siamo più o meno alla fioritura, fine fioritura, allegagione, accrescimento, acini nelle varie zone viticole italiane, è il momento giusto per cominciare a pensare quello che tra in alcune zone 2 mesi o poco più inizierà a essere realtà, cioè una vendemmia. Allora, di tutto questo ne parliamo con il professor Matteo Gatti, che chiamo qua assieme a me. Buongiorno Matteo.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie Matteo di aver accettato questo invito, che oltre a essere mattutino anche è nel mezzo di molte attività che so che ti coinvolgono, tra la docenza, attività di ricerca, progetti. E ti ringrazio quindi anche per condividere e per aver accettato questa chiacchierata, questa conversazione viticola su uno, tra l'altro, delle attività che ho ascoltato con piacere alla tua presentazione all'Enoforum, ma che porti avanti da parecchio tempo, no? Quindi, no, così, 2 parole sul tuo progetto, sul vostro progetto ripreso, che è una base molto importante, no? Di informazioni utili.
Certamente, allora naturalmente è un piacere partecipare a questi incontri della mattina. Ogni tanto riesco anche a collegarmi e ascolto con interesse, e poi so che c'è una base di tuoi ampelonauti che sono estremamente attivi, quindi mi fa molto piacere condividere un pochettino con voi le attività che stiamo facendo in questi anni nell'ambito dell'agricoltura di precisione. A Piacenza sostanzialmente abbiamo iniziato a lavorare sull'agricoltura di precisione col 2010-2011 e poi nel tempo ci siamo anche adeguati a quello che è stata l'evoluzione delle tecnologie che sono entrate sul mercato. Ma sostanzialmente, per chi conosce il nostro gruppo, noi siamo un gruppo di agronomi viticoli che studiano la fisiologia applicata della vite, e Quindi volevamo, nella nostra attività cerchiamo sempre di rappresentare l'altro lato della medaglia dell'agricoltura di precisione, che è un approccio multidisciplinare dell'agricoltura. L'agricoltura moderna è sempre più multidisciplinare, che deve integrare delle competenze, degli approcci più di carattere ingegneristico, ma naturalmente che fondano su una base solida di biologia, di agronomia, viticola, fino a quella enologica naturalmente. E quindi la nostra attività di ricerca, sempre al fianco del mondo produttivo, dei viticoltori, è sempre stata, inizialmente direi anche abbastanza scettica, per cercare di capire quali fosse il potenziale di questi strumenti, e poi via via, prendendo confidenza, abbiamo cercato di sviluppare dei protocolli di gestione sito-specifica del vigneto, prima di tutto confrontandoli con una gestione tradizionale, giusto per capire se ci fosse un vantaggio concreto nel muovere verso questa rivoluzione digitale, o se fosse unicamente una moda alla quale il mondo si doveva per forza di cose adeguare. Fortunatamente abbiamo avuto degli ottimi riscontri, e poi in ultima analisi hai citato il progetto Ripreso, sì, che è un progetto PSR dell'Emilia Romagna che sta andando concludendosi, è partito nel 2020 e aveva proprio l'obiettivo di uno degli obiettivi era quello di rendere più fruibili i risultati dell'agricoltura di precisione per le aziende vitivinicole, indipendentemente dalla scala, indipendentemente dal target enologico perseguito, indipendentemente dalla dimensione aziendale. E per questo abbiamo coinvolto aziende di varia dimensione che presentavano diverse problematiche. Qui il progetto Ripreso approfondisce quindi diverse soluzioni che possono gestire la variabilità esistente nei vigneti, che vedremo, insomma, è un problema significativo in numerose zone collinari, principalmente collinari, ma sì, non escludiamo che un po' tutti i vigneti sono variabili.
Sì, anche le pianure alluvionali hanno queste anse di quello che è stato il passaggio, appunto, dei fiumi negli ultimi centinaia di anni, no? Sono
certo, sai, i depositi alluvionali che possono essere più o meno sabbiosi, che possono essere più o meno ghiaiosi, ciottolosi, e tutto ciò che si può dire su quelli che sono i movimenti dei fiumi, chiaramente possono andare ad alterare la profondità dei suoli, la tessitura, la matrice dei suoli, e quindi di conseguenza influenzare, ad esempio, qui stiamo già entrando un po' in quelli che sono le principali ragioni che giustificano l'agricoltura di precisione, che generano variabilità e sono differenze a carico del suolo, quindi in termini di fertilità minerale e in termini di disponibilità idrica. Allora, noi sappiamo che nel momento in cui una delle parole chiave dell'agricoltura di precisione è il vigore. Allora, se il vigore è il centro dell'agricoltura di precisione, è il tema. Noi sappiamo che per giocare in tempi rapidi e quindi avere delle risposte altrettanto rapide da parte del vigneto, bisogna intervenire o sull'acqua o sull'azoto. Queste sono poi due delle pratiche che nelle gestioni a ratio variabile del vigneto risultano essere quelle più efficaci.
Sì, sì, perché stringi andando al sodo, no? Lì si arriva alla fine, se uno, no, dopo aver preso in considerazione tanti aspetti, ma nella praticità quella è la prima cosa, no? Cioè, hai ragione, questo è acqua e dotazione, rilascio di solubilità azotata che può essere derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica piuttosto che dagli apporti che uno fa e che poi saranno disponibili.
Ma sai, c'è un aspetto simpatico di tutti i corsi di coltivazione arboree o di viticoltura, no? In cui si dice, ma sostanzialmente ciò che vediamo nello sviluppo della chioma aerea di una pianta riflette lo sviluppo delle radici, degli apparati radicali.
Sì.
Ed è qualcosa al quale dobbiamo credere, perché abbiamo sempre creduto, non potendo fare delle indagini, insomma, con la stessa facilità di rendersi conto, di percepire quanto fosse grande o meno sviluppata una chioma aerea. Allora, se il centro, l'origine della variabilità è il suolo, la disponibilità di fertilità in generale, idrica, minerale, e naturalmente la profondità dei suoli, oltre alla tessitura, quanto abbiamo già detto, è un elemento distintivo. Quindi, se i suoli sono poco profondi, c'è la roccia che è relativamente superficiale, gli apparati radicali avranno un volume estremamente contenuto nel quale svilupparsi e dove approfondirsi. Allora, se questo contenitore dove crescono le radici è più piccolo, sarà anche più piccola la crescita dell'apparato vegetativo. E quindi c'è questo equilibrio che in agricoltura di precisione rappresenta un po' la chiave di volta.
Quindi Matteo, allora già io farei una provocazione al mondo viticolo, no? Perché faccio delle misure di vari genere nei vigneti e mediamente l'altezza dei pali e della chioma fuori terra è fissa in tutta l'Italia, incredibilmente, coi pali a 180 centimetri da terra. Ma in realtà dovrei avere dei pali, proprio per parlare delle cose pratiche, non dei vigneti, cioè quindi chiome che possono svilupparsi di più e strutture che le seguano di più nei terreni più profondi e viceversa nei terreni più magri, più sottili, meno profondi, delle chiome meno ampie, quindi delle palificazioni diverse. A me questa cosa sembra un po' di pensare che abbiamo uniformato un po' troppo, non la viticoltura italiana, cioè si è un po' appiattita su delle linee, ecco. Che invece è un'occasione per cambiare.
Sì, allora io ritengo che ci sia un po' standardizzati, no? Anche per quanto riguarda la possibilità o meno di introdurre con una diversa facilità le soluzioni meccaniche.
Certo.
Spesso ci si adegua alle geometrie di distanza tra i filari o di altezza del profilo di taglio delle cimatrici.
Sì.
Però al di là di quello, ecco, in un contesto di precisione in cui certamente ogni pianta, riflettendo quella che è la variabilità di un suolo, avrebbe una diversa capacità vegetativa, è chiaro, esatto, che il vigneto diventa un sistema produttivo e tutta questa variabilità in una certa misura la dobbiamo anche standardizzare al fine di rendere facilmente gestibile la vigna. Questo che si dice, il punto che sollevi, io credo che vada più in un'ottica di interpretazione della viticoltura a livello territoriale, regionale, di sottozone, quindi diciamo un concetto di zonazione viticola che, oltre a dare dei consigli e suggerimenti sull'utilizzo delle uve per la destinazione enologica, dovrebbe dare anche quelle che sono le carte di utilizzo, non so, dei portinnesti, le raccomandazioni per una viticoltura una viticoltura funzionale. Da questo punto di vista è chiaro che c'è un parallelismo tra il concetto di zonazioni viticole che è stato realizzato ampiamente tra gli anni 80-90 e inizio 2000 e l'agricoltura di precisione, poiché i fattori che sono in gioco sono sempre gli stessi, sono i suoli, sono i climi,
sì,
del suolo, il vitigno, il portinnesto, e ciò che cambia nell'ottica della viticoltura di precisione è la scala di osservazione, cioè anziché operare su una scala regionale si riduce l'osservazione a un singolo appezzamento. È chiaro che l'importanza di certi fattori viene a essere meno rilevante e il suolo assume il ruolo principale.
Ah, interessante questa tua anche dimensionamento, quindi stiamo parlando di qualcosa che ogni azienda può fare di qualunque dimensione, come avevi già anche introdotto prima, quindi l'azienda che ha 2 ettari, 3 ettari, forse addirittura può essere anche più snella e più veloce nell'applicare una viticoltura di precisione a suo modo, con strumentazioni semplici, e poi aziende invece molto più grandi, strutturate e con scala diversa, altrettanto, no? Quindi siamo a livello di scelte personali che magari in un futuro addirittura potrebbero essere supportate, e dovrebbero forse, no, essere supportate da quello che invece è la visione di territorio, che chissà, forse si sta un po' perdendo in Italia, in diverse zone, no? Ma va bene, questo non è l'argomento, lo metto lì e parto magari con la nostra scaletta di 10 step, no? 10 figure.
Sì, andando pure già alla seconda diapositiva. Comunque, quanto dici, tu lo insegni, insomma, fa parte del core della tua attività, l'osservazione, no? Allora, l'osservazione, nel momento in cui sei consapevole che ci siano delle differenze, allora, o si fa finta che non esistano, oppure si cerca di affrontarle con le tecnologie che sono a disposizione, con gli strumenti che sono a disposizione. E quindi io credo che il viticoltore odierno, le nuove generazioni di giovani che studiano e stanno entrando nel settore produttivo, nel mondo del lavoro, i nuovi tecnici, insomma, crescono con questa consapevolezza.
Sì.
E quindi in qualche misura bisogna cercare di gestire tali differenze, perché, e qui chiudiamo la parte introduttiva,
sì,
poli variabili generano vigneti variabili, no? Quindi le dimensioni della chioma riflettono delle differenze di suolo, abbiamo detto.
Sì.
Ma una gestione uniforme del vigneto, che in una certa misura è necessaria per quanto riguarda le strumentazioni, le macchine, e quindi l'altezza dei pali, no? Si diceva. Però, per altri aspetti, risulta elemento di inefficienza, poiché le viti non hanno le stesse esigenze di azoto, di acqua, di altri input, e quindi una distribuzione uniforme che abbiamo fatto finora, magari a volte inconsapevoli della variabilità o altre volte inconsapevoli delle tecnologie disponibili per fronteggiare il problema, è un elemento di inefficienza. Allora, che cosa significa inefficienza? È un'inefficienza di carattere che ha degli impatti di carattere economico, che ha degli impatti di carattere ambientale. Quando si parla di sostenibilità, che è un termine talvolta usato in maniera non sempre appropriata e un po' vaga, ecco, se noi lo colleghiamo a efficienza, diventa un pilastro della viticoltura di precisione.
Sì.
La foto che si vede, no, spiega un attimino, vuole spiegare quello che abbiamo introdotto oggi, finora. E mi piace presentarla questa mattina, come dire, per introdurre il tema in maniera un po' soft. È una foto che ho scattato in Oltrepò Pavese due o tre anni fa, e a un certo punto mi volto e vedo che c'era un gruppo di persone che si lanciavano col parapendio. E allora mi è venuta questa domanda. Immagino che loro non fossero lì per andare a monitorare i vigneti, ma il punto è, guardando l'altro lato della collina, avete mai pensato di mappare i vostri vigneti? Questa è la domanda che condividiamo, no, questa mattina.
Sì.
E magari il viticoltore virtuoso in passato, anzi non lo voglio certamente trascurare questo elemento, il viticoltore virtuoso in passato già si rendeva conto delle differenze, cercava di fronteggiarle, ma lo faceva su piccole superfici, con una dimensione aziendale anche differente. Una dimensione aziendale intendo dire che oggi il viticoltore, anche quello più piccolo, però deve occuparsi del vigneto, della cantina, dei clienti, della ricettività, della burocrazia. Quindi c'è molto meno margine, no, per stare legati al vigneto. Le tecnologie vengono in aiuto anche per le grandi aziende che magari coinvolgono del personale che non sempre è formato allo stesso modo. Ecco, poi qui c'è secondo punto. Se la risposta alla domanda precedente è affermativa, sì, allora ci si chiede, ma se sì, se avete pensato di fare questo monitoraggio, con quali tecnologie e a quali risoluzioni? Allora, oggi noi sappiamo che ci sono questi due mondi, no? Quello che ha iniziato tutta la precision farming, che è il telerilevamento satellitare, dal quale poi, avvicinando le piattaforme sempre più alla terra, sono stati introdotti gli aerei, gli elicotteri, i droni.
Sì.
Il tutto con un aumento della risoluzione enorme. Oggi la risoluzione di un drone è centimetrica, la risoluzione di un satellite è metrica. Ecco, nell'ambito, diciamo, dal metro, poco più del circa metro e mezzo fino ai 10 metri o oltre di altri satelliti, ma 10 metri del Sentinel-2, che è un satellite che tutti abbiamo imparato a conoscere, anche perché ci offre dei dati gratuitamente, con una risoluzione temporale estremamente importante. Ecco, la risoluzione dei dati che si raccolgono non è soltanto spaziale, cioè la dimensione del pixel e quindi la capacità di rappresentare l'oggetto a terra, ma è anche temporale, ogni quanto i dati sono disponibili. Se questi dati devono diventare uno strumento a servizio della gestione del vigneto, non solo fare la foto da esporre in azienda quando entrano le persone, ecco, i dati devono essere disponibili con una certa frequenza, e i dati anni fa erano disponibili mensilmente e se malauguratamente il giorno dell'acquisizione era nuvoloso o c'era brutto tempo, purtroppo non erano utili. Allora, nell'ultimo decennio si è però resa disponibile un'altra tecnologia, la tecnologia del proximal sensing, cioè il rilievo non avviene più, cioè può avvenire anche utilizzando dei sensori che vengono montati su una piattaforma, sia il trattore, sia una piattaforma dedicata, un cuoto, qualcos'altro, che circola nel vigneto, registra dei dati ad alta risoluzione in questo caso,
Sì.
e può essere gestita con estrema flessibilità da parte del viticoltore, che è sempre portato, come dire, avere una certa diffidenza rispetto a quelli che sono i servizi esterni, ma diffidenza non nel merito della qualità della prestazione offerta, quanto rispetto all'incertezza di quando una determinata società ti può fornire quel servizio, oppure l'incertezza della copertura nuvolosa nel caso dei rilievi satellitari. Tra l'altro, nel rilievo di prossimità, che poi noi abbiamo anche sposato nell'ambito del progetto Ripreso, proprio per promuovere quel concetto di rendere fruibili i dati telerilevati in agricoltura con elementi piuttosto flessibili e facilmente programmabili dall'agricoltore. Può essere accoppiato anche alla realizzazione di altre operazioni tradizionali del vigneto. L'anno scorso abbiamo fatto tante acquisizioni mentre l'agricoltore stava facendo la gestione del suolo. E le mappe diventano disponibili in tempo reale.
È una bella economia di tempo anche questa, no?
Assolutamente, perché c'è tutta una serie di piccoli elementi che contribuiscono poi a rendere questi strumenti o aumentare la confidenza dell'agricoltore verso questi strumenti. Allora, se è qualche cosa che difficilmente funziona alla prima, al primo avvio, se è un qualche cosa che richiede molti passaggi nel processing, se è un qualche cosa che ti richiede del tempo aggiuntivo, lo vedrai sempre come un elemento di peso.
Sì.
Non so se mi spiego.
Sì.
Perché non dimentichiamo che i viticoltori si stanno avvicinando ora. Poi magari se qualcuno è collegato può darci la propria esperienza e opinione, nel senso. Ma in linea generale l'agricoltore non conosce bene la potenzialità di questi strumenti. Forse non la conosciamo completamente nemmeno noi. E naturalmente poi l'ultima parte della domanda è con quale investimento necessario, perché oggi i costi di queste mappature stanno diminuendo enormemente, sia quelle satellitari sia quelle per prossimità, e soprattutto nel caso dei rilievi di prossimità questi strumenti possono essere utilizzati anche per supportare la realizzazione di applicazioni in tempo reale, ad esempio l'adeguamento del ratio di erogazione dei trattamenti.
E allora, no, questo è una, cioè gli strumenti sono fondamentali per avere informazioni, ma come dicevi anche adesso stanno diventando sempre più facili da recuperare, da avere a disposizione. E ultimamente ho avuto anche la possibilità di vedere alcune applicazioni per smartphone gratuite dove puoi selezionare tranquillamente il tuo appezzamento, cioè disegnarlo sulla mappa e avere un secondo dopo, due secondi dopo, l'ultimo passaggio di Sentinel 2 con la risoluzione 10 metri di cui parlavi prima, con tematizzazioni simili a quelle che vediamo in questa immagine qua, che sono appunto riclassificazione dei valori rilevati dai sensori stessi. Quindi veramente la disponibilità sta diventando diffusa, allora adesso dobbiamo imparare un po' di più ad utilizzarla.
Sì, allora noi soltanto una chiusura sul tema della risoluzione, Giovanni, perché sì, a mio avviso è importante. Queste applicazioni, i dati di Sentinel 2, che sono estremamente potenti nel caso di colture che hanno una copertura uniforme, tipo sì, i cereali, tipo le colture annuali, ecco, devono essere ben ponderate nel caso del sistema vigneto, poiché i 10 metri, che significa che il pixel ha una superficie di 100 metri quadrati,
sì,
corrisponde alla più piccola unità di rilievo per quell'appezzamento. Allora, questo significa quante piante ci sono in 100 metri quadrati? Probabilmente ce ne sono
50.
20, 20, 30 o dipende, insomma.
Sì, 50 forse.
Una vite può avere circa due, tra i 2 e i 3 metri, di spazio, no, a disposizione, quindi certo.
Sì.
E allora la più piccola unità di rilievo sono i 100 metri quadrati. Se a noi va bene perché il disegno della variabilità spaziale, si chiama pattern di variabilità, è sufficiente da essere ben rappresentato con quel sistema, ok, altrimenti bisogna andare su delle risoluzioni un po' più elevate. Noi abbiamo fatto uno studio qualche anno fa in cui si vedeva che nel vigneto Sentinel 2 può dare, i vigneti dei Colli Piacentini Sentinel 2 può dare una indicazione di quelli che sono le diverse aree di vigore, ma ci sono degli strumenti che sono più accurati. E non per forza di cose bisognava scendere a una risoluzione centimetrica. Magari, non so, i 5-6 metri o tra i 2 e i 5 metri avevamo individuato le risoluzioni ottimali. Questo non vuol dire che la risoluzione centimetrica non serva, che non vada bene, ma probabilmente può avere un costo, un valore aggiunto superiore per fare altri tipi di monitoraggi, che sono molto più fini. Comunque, chiudiamo questa parentesi. I dati che sono telerilevati vengono rappresentati sulle mappe di vigore.
Sì.
E le mappe di vigore con degli accorgimenti informatici possono risultare più o meno precise nel rappresentare la variabilità reale del vigneto proprio in funzione del numero di classi che vengono considerate. Allora, generalmente avere un numero troppo elevato di classi comporta poi la difficoltà di fare monitoraggio o di fare delle gestioni sitospecifiche. Il numero che normalmente si considera è quello che vediamo nella parte destra di questa diapositiva, dalle 2 alle 3, massimo 5, ma 2-3 classi sono quelle che, a seconda delle applicazioni, più trovano riscontro. Perché naturalmente questi indici, magari tutti abbiamo sentito parlare di NDVI, di recente noi stiamo lavorando con il Canopy Index, che è un altro indice ottico di misura del vigore, ma sono tutti degli indicatori di vigoria adimensionali. Allora, adimensionali significa che variano tra un minimo e un massimo. E in queste rappresentazioni grafiche noi identifichiamo delle categorie, delle classi differenti, ma che non ci consentono di avere una percezione di carattere assoluto di quello che è lo stato delle viti in quel vigneto. Ovvero, conosciamo bene le differenze relative, sappiamo dove ci sono viti che sono più vigorose, che sono più rigogliose rispetto ad altre zone. Ma qual è il confronto con i dati agronomici che invece tutti gli agronomi e i tecnici, come dire, quotidianamente, con cui quotidianamente si confrontano? Ecco che le mappe di vigore devono essere sottoposte a un rigoroso processo di validazione del suolo. E questo, a mio avviso, è l'elemento chiave per rendere quelle osservazioni che abbiamo visto prima, non semplicemente un esercizio descrittivo di quella che è la variabilità entro il vigneto, ma di darne un significato, un impatto su quella che è l'attività viticola. E quindi dare avvio poi a quelli che sono, a porre le basi a quelli che sono i protocolli di gestione sitospecifica. Ecco, questo è un elemento chiave.
Sì.
Allora, vedete, qui io in questa diapositiva porto in confronto il range minimo-massimo dell'indice di vigore, non so, l'NDVI, per 5 vigneti da A a E. Generalmente il rosso indica il basso vigore, il verde indica l'alto vigore. Questi sono dei colori che convenzionalmente vengono usati in agricoltura di precisione. Però vedete che se confrontiamo le ultime due barrette,
sì,
la zona a vigore più elevato del vigneto E è estremamente meno vigorosa della zona di basso vigore del vigneto D. Quindi non possiamo limitarci al confronto sulla base di questi, di queste etichette semantiche, no? Di questi aggettivi che descrivono la vigoria, perché ad oggi la viticoltura di precisione è per lo più un approccio che viene realizzato a livello di singola parcella, a meno che non ci siano poi degli sforzi di confrontare e quindi di raccordare la distribuzione della variabilità di questi diversi vigneti rispetto a dei parametri che hanno una validità assoluta nel rappresentare la vigoria e lo stato del vigneto. Non so, la resa, la superficie fogliare. A me piace fare riferimento all'equilibrio vegetoproduttivo, cioè qual è la situazione di vigoria ottimale. Nel vigneto A probabilmente corrisponde alla classe centrale, ma c'è un vigneto B in cui probabilmente la situazione ottimale è rappresentata dal basso vigore, anziché dal giallo del medio vigore, e c'è il vigneto C in cui la zona ottimale, la vigoria ottimale è rappresentata dall'alto vigore, nel caso del vigneto C. E sulla base di cosa faccio questa affermazione? Sulla base del fatto che tutte queste tre condizioni sono accomunate da una condizione di equilibrio vegetoproduttivo che ricade in un intervallo ottimale. Equilibrio vegetoproduttivo siamo soliti rappresentarlo con degli indicatori, tra cui il rapporto tra superficie fogliare totale e la produzione.
Eh sì.
Poi naturalmente l'optimum può variare a seconda della tipologia enologica, del vitigno e di tante cose. Ma in linea generale questa è la base che ci dovrebbe fare approcciare il tema della variabilità tra diverse parcelle che dobbiamo gestire, ecco, di cui disponiamo di mappe di vigore, ma alle quali dobbiamo dare un significato agronomico. Allora, in soldoni, se nel vigneto A, che è un vigneto abbastanza variabile perché queste barrette sono piuttosto ampie,
sì,
la condizione ottimale è quella gialla di medio vigore, probabilmente l'esercizio che deve fare il viticoltore è quello di far convergere verso la situazione ottimale il rosso e il verde. Per fare tutto ciò bisognerà agire, non lo so, sull'acqua, se è disponibile, sull'azoto tramite la concimazione rateo variabile. Perché si chiama rateo variabile? Perché sarà più abbondante nelle zone dove c'è un'evidente carenza di vigore, il rosso che deve essere riportato verso il giallo, e sarà un apporto molto meno importante nell'area verde, che è già lussureggiante e che vogliamo un po' limitare. In alcuni casi si ritarda l'apertura dell'impianto irriguo, in altri casi non si effettua la concimazione. Ma attenzione, spesso queste condizioni si ripetono lungo il filare e quindi bisogna avere delle tecnologie che con assoluta precisione consentono di applicare le prescrizioni.
E, Matteo, io qua ho una così un pensiero che spesso anche ho già condiviso e lo voglio appunto confrontarmi con te. Avere delle mappe di vigoria, quindi, no, di varia natura, precisione, una volta definite e anche, diciamo, apprezzate, cioè validate in un primo step, in una prima fase in vigneto, la prima volta in vigneto validate, no? Io penso che vadano, diciamo, consolidate creando delle aree stabilmente definite all'interno dei vigneti come se fossero dei subvigneti, cioè delimito fisicamente sulle mie mappe che normalmente delimitano il mio vigneto, delimito anche queste aree perché probabilmente nel breve periodo, nel medio periodo non cambieranno più di tanto, cioè non saranno diverse nel giro di, non cambieranno profondamente nell'arco dei 2-5 anni, probabilmente forse non lo so se dopo 5-10 anni sono riuscito a modificare queste aree, no? Probabilmente, visto che la variabilità spesso è dovuta dalla dall'origine
geopedologica, certo.
Cioè, ecco, quindi consolidare questo cosa vuol dire? Vuol dire definire e dargli un nome, cioè quindi ogni viticoltore, no, inizia da un vigneto, lo definisce nelle sue aree diverse per valutazioni di vigore di NDVI, e poi ci va, così può andarci a studiare, cioè può andarci a fare ulteriori valutazioni. Non so, questa è una cosa.
Allora, questo è quello che sollevi, è il tema della stabilità temporale di queste aree, no? Che sì, riflettendo delle condizioni estremamente poco variabili a carico del suolo, profondità, tessitura, come facciamo a modificarle nel sì, breve termine? Diciamo, in assenza di una gestione sito-specifica, consentono di mantenere nel tempo questo pattern di variabilità. Ciò che è alto all'inizio rimarrà alto vigore anche fra 10 anni, e ciò che è basso vigore rimarrà di basso vigore anche fra 10 anni. Questo in assenza di quella che è una gestione sito-specifica. Poiché nel momento in cui si interviene con un'irrigazione a rato variabile, con una concimazione a rato variabile, beh, queste sono delle tecniche estremamente potenti che, a seconda del contesto pedologico, possono portare dei risultati di uniformità nel giro di 1 o 2 stagioni o in un lasso temporale un po' più ampio. Ma allora, spesso si dice, ogni quanto tempo devo fare le mappature?
Esatto.
Quantomeno una verifica annuale serve. Poi, naturalmente, se le mappature devono essere, come dire, utili a calibrare certe decisioni, allora possono essere anche più frequenti. Poi, quello che dici dell'identificare le zone è fondamentale, soprattutto nel caso in cui ci sia una gestione manuale delle operazioni colturali. Perché poi, lo vedremo nell'ultima parte della presentazione, quando si fa una gestione a rateo variabile, inteso come supportata dalle tecnologie a rateo variabile, a questo punto i confini delle zone vengono riconosciuti automaticamente dalle macchine in funzione di quelle che sono le coordinate GPS delle mappe.
Giusto.
E della localizzazione del trattore all'interno della parcella. Però se noi dobbiamo fare, anche rispetto al tema della vendemmia selettiva, e non possiamo accedere al vigneto, nel vigneto con una macchina, o non possiamo o non vogliamo, come fare a identificare le zone se poi al momento della vendemmia ci sarà una squadra di 10-15 raccoglitori? Ecco, bisogna mettere dei segnali chiari che facciano identificare i confini delle zone.
No, io facevo anche questo riferimento a mantenere chiaramente separate le zone per poter andare a fare quelle valutazioni tipo calcolo della superficie fogliare esposta, no? Quella, la SFE, quindi misurarsi la chioma, che è un'operazione che sempre più persone sanno fare, e anche appunto con delle applicativi che aiutano nel calcolo in tempo reale, e una conta dei grappoli per avere una prima stima di produzione, così da ritrovarsi in questo grafico, secondo me molto interessante, in cui mi posiziono in uno di questi punti. Quindi io ho un rapporto 0,6, 1,8 o 1,2 per prendere tre casi. Ecco, quindi questa è quella validazione che, giusto, ritorno a rimarcare, perché è veramente importante. Questa, secondo me, è l'inizio della confidenza, del prendere confidenza con dati nuovi, no? Cioè colori che sono numeri, che sono frutto di questi indici che ci aiutano a interpretare il vigneto, appunto, grazie ai sensori. Ecco, allora la confidenza con i numeri la fa diventare familiare, se diventa familiare la utilizzo. E penso che questo sia un processo interessante. Ecco, questo volevo giusto rimarcare prima di passare ad alcuni risultati che ho visto.
Questo è il punto chiave, Giovanni.
Sì.
È il punto chiave, cioè l'agricoltura di precisione. Dicevo all'inizio che bisogna essere consapevoli della variabilità esistente. Allora, l'agricoltura di precisione deve portarti a considerare che all'interno di quel perimetro, di quel campo di Barbera, di Pino Nero, di Chardonnay, tu hai la coesistenza di condizioni che in passato ritenevi potessero esistere o comunque affrontavi da un vigneto all'altro.
Sì.
Quindi ci sono tre condizioni ben diverse che coesistono all'interno dello stesso campo. È chiaro che se la distribuzione spaziale è estremamente limitata di una delle classi, probabilmente non ha senso da un punto di vista gestionale andarla a prendere in considerazione. No? C'è sempre una variabilità con la quale che si deve accettare, e c'è poi una variabilità che invece si può gestire. Ma il fatto del monitoraggio all'interno dell'appezzamento in punti di riferimento che... Sì. Vengono chiaramente identificati e poi tutto l'anno si prendono come riferimento, è fondamentale. Ma lo si fa solitamente in occasione delle curve di maturazione, no?
Sì.
Non si possono campionare le uve soltanto vicino dove si parcheggia l'auto, perché altrimenti poi scoppiano i diverbi con l'enologo e poi non si sa più dov'è la responsabilità. Le mappe sono un elemento di smart scouting, sono un elemento che ti permettono di estendere con assoluta precisione,
sì,
il dato che tu rilevi nel punto A, B e C,
sì,
a una superficie. Quindi se tu devi stimare il carico la produzione del vigneto, tu sai che il 20% della tua parcella produrrà 2 kg di uva e l'80% della tua parcella produrrà mediamente 3,5 kg. Ecco, se tu fai poi una media ponderata, io credo che tu possa arrivare con estrema precisione a avvicinarti molto a quello che sarà il dato reale. Intanto vale anche in termini di zucchero, potenziale.
No, perché sennò saremo purtroppo sempre in difetto nella precisione, proprio perché esiste la variabilità ed è una cosa comune al 90% dei vigneti, almeno, forse di più, ma 90% proprio per stare in sicurezza. Ecco.
Certo. Sì. Ma allora, rapidamente su questa diapositiva, alla quale sono molto legato perché sono il riassunto del primo lavoro di agricoltura di precisione che abbiamo fatto. Questo è un vigneto di meno di un ettaro, a circa 6.000 metri di superficie, e quelle condizioni di alto e basso vigore nel questo vigneto di Barbera,
sì,
si riscontrano a circa 15-20 metri di distanza. E capite che si identifica anche chiaramente dove andare a fare i campionamenti. No?
Sì.
Chiaro che la mappa poi ti permette di avere estrema precisione nella stima dei confini, però no, dobbiamo considerarle queste differenze, anche perché le differenze sono enormi,
altamente significative
di crescita vegetativa.
Sì, sì. Tutti,
guardate la produzione: 3-6 kg di uva, e poi naturalmente per chi ha familiarità con la Barbera, insomma, da 180 a 290 grammi di peso grappolo, da 2 a 3 grammi. È chiaro che in maniera inversa poi troviamo una diminuzione del grado zuccherino, perché più è vigoroso il vigneto e qui c'è una differenza di 3 Brix alla vendemmia. L'acido malico varia da 3 a 4,5. Gli altociani. Allora, in una viticoltura moderna, questi sono dei parametri che non possiamo trascurare. Questo è un vigneto di Barbera, avrà un obiettivo enologico, ma queste queste basi, cioè se noi a sinistra non le associassimo delle condizioni di alto, medio, basso vigore, quantomeno in due casi, il giallo e il verde, a differenza del rosso, noi potremmo benissimo associarle a un'idea iniziale di due vigneti diversi. E due vigneti diversi che hanno anche un potenziale enologico differente, a parità di vitigno. E quindi poi andremo a parlare anche di vendemmia selettiva, ma capite che da questi numeri si capisce perché il tema della vendemmia selettiva diventa importante, perché c'è una zona, alcune zone del vigneto che sono estremamente produttive e che comportano un minore accumulo di zuccheri. E c'è una zona che è molto poco produttiva, molto meno produttiva, e che ha invece una maturità ottimale se vuoi fare un vino da più lungo invecchiamento. Allora, questi elementi devono essere considerati, perché fare una vendemmia tradizionale unica, è il peso dell'alto e del medio vigore è ancora più alto, perché non sarà soltanto la questione di mediare i 22 e i 25 Brix, ma devi fare una media ponderata rispetto alla quantità di uva che raccoglierai nelle rispettive zone di vigore. Quindi il vigneto ti porta una produzione limitata di uve molto più mature, e invece una produzione più abbondante di uve che hanno un diverso grado di maturità e probabilmente non saranno idonee per fare quel tipo di vino target da lungo invecchiamento, ma potranno essere destinate a un'altra valorizzazione enologica. Preferirei in questi casi evitare di etichettarle come alta e bassa qualità, perché l'alta e la bassa qualità sono degli aggettivi che hanno senso nel momento in cui tu fai riferimento a una unica destinazione enologica, e in questo caso non è così.
Sono d'accordo. E tra l'altro, se in passato la media di queste uve poteva dare anche un vino di qualità, oggi proprio questa esasperazione delle differenze, climatiche anche, porta alcune uve, come quelle in questo caso a basso vigore, ad avere 3 Brix in più, avere 2 grammi in meno di acido malico, 1,5 grammi, cioè sono profondamente diverse. Quindi mescolare vuol dire inserire uve surmature, caramellizzate, oserei dire in alcuni casi, no? Con uve invece di estrema freschezza.
Sì, ecco, in questo caso poi bisogna sempre contestualizzare molto, no? In questo caso le uve del basso vigore erano quelle che raggiungevano la maturità ottimale, diciamo. Sì, è sì. Chiaro che nell'alto e nel medio vigore c'era una condizione di overcropping, che di sovrapproduzione, che in questi terreni chiaramente non si poteva non si può escludere.
E infatti ritorniamo in questa slide, che secondo me è una molto importante da tenere presente.
Questo è un vigneto da caso B, Giovanni.
Ok, perfetto. Ecco, questo è un vigneto da caso B in cui il rosso trova la combinazione migliore. È lì che ognuno si deve fare la propria esperienza e capire se quei colori a cosa corrispondono. Questa è una chiave, secondo me, molto importante della chiacchierata di stamattina che stiamo conducendo. Allora, Matteo, non abbiamo ancora tantissimi minuti, nel senso che abbiamo introdotto molto, siamo entrati nell'ambito della vigoria in maniera importante, cioè di come dare un'interpretazione, e penso che abbiamo dato un bel contributo. A questo punto la scelta della vendemmia è quella che ci porta a concretizzare tutto questo, no? Quindi a renderlo reale, cioè a far sì che possa avere alla fine dei risultati diversi.
Esatto. Tu prima facevi cenno al discorso di un grado di variabilità accettabile che poteva fare la differenza per certi vini, cioè il concetto di variabilità di un cru, eccetera. Sì. Qui si aprirebbe un tema estremamente vasto da affrontare, ma tra l'altro poi neanche troppo approfondito dal punto di vista del supporto dei dati che potrebbero essere presi in considerazione. Bisogna considerare molto la variabilità dei vitigni, perché non tutti i vitigni presentano la stessa rispondenza al variare delle condizioni di suolo. Alcuni sono addirittura più resilienti, no?
Assolutamente.
Però in alcuni casi queste differenze oggi, in un'ottica di cambiamento climatico, non sono più accettabili. Come dici, non possiamo aspettare che tutto il vigneto sia maturo, cioè raggiunga un minimo di Brix per raccoglierlo,
no,
perché altrimenti un'altra porzione del vigneto sarebbe non vinificabile,
sì,
sono non d'accordo. Idonea quantomeno a quel tipo di vinificazione.
È quello che
alcuni vigneti che storicamente erano stati programmati per la viticoltura da rosso, oggi in alcuni casi vedono una vendemmia anticipata estremamente precoce di piccole aree delimitate. Il caso del Pinot Nero è emblematico, perché sì, ci permette di, come dire, di considerare una vendemmia precoce, magari nel mese di agosto, per utilizzare certe uve come base spumante. E poi il resto del vigneto, che magari in passato non era nemmeno quella più qualitativa, viene oggi utilizzata per fare le produzioni più rilevanti. Allora, questo grafico che stai proiettando ci dice che la variabilità può essere gestita in maniera da risolvere il problema, quindi verso una vigoria ottimale, ed è il caso delle concimazioni, delle irrigazioni, dei trattamenti, ma oggi non ce ne occupiamo. Nell'attesa di raggiungere l'equilibrio, l'uniformità, dobbiamo far fronte con il tema della variabilità, e quindi il tema della vendemmia selettiva è lo strumento che ci permette di affrontare questo. E vendemmia selettiva non per forza di cose significa gestione meccanica del vigneto. La vendemmia selettiva può essere manuale o può essere meccanica.
Esatto.
Oggi abbiamo gli strumenti per fare entrambi gli interventi. Anzi, devo dire che anche per quanto riguarda la vendemmia meccanica, gli strumenti sono disponibili da tempo, ma non sono stati né tanto promossi né tanto utilizzati, perché probabilmente sono arrivati in anticipo rispetto a quella che era la maturità dell'industria vitivinicola nel integrare queste tecnologie. Poi chi tra di voi, insomma, fa vendemmia selettiva o comunque si sta già avvicinando all'interpretazione della variabilità del vigneto, avrà maturato la consapevolezza che la vendemmia selettiva può essere realizzata in un unico intervento, e quindi in un unico passaggio separare le uve, raccogliere tutto ciò che c'è e indirizzarlo verso diverse tipologie enologiche, oppure ripetere tramite vendemmie scalari l'intervento di raccolta, andando a focalizzarsi unicamente sull'uva che in quel momento è ritenuta matura. Poi la letteratura parla di rossi, di bianchi. Naturalmente chi riesce a chiudere il ciclo e quindi a vendere la bottiglia riesce a beneficiare al meglio di quelli che sono i vantaggi di questo intervento. E questo è dimostrato che...
E ci sono tanti esempi, cioè cominciano a esserci tanti esempi anche in Italia. Questi sono esempi che arrivano dalla
principalmente australiani, sì.
Australiani, sì. Sì. Però anche in Italia ci sono casi proprio uguali. Il vigneto prima faceva un'unica destinazione, poi a un certo punto, riconosciuta la variabilità, quella parte del vigneto vendemmiata separatamente nel tempo dà un altro risultato con un aumento di valore anche del 50% rispetto al resto della massa, proprio per la sua caratteristica.
Esatto, esatto. Adesso anche nell'ambito del progetto Ripreso stiamo facendo le valutazioni anche di carattere economico, e spesso le differenze a carico dei ricavi che può avere l'azienda dalla vendita delle bottiglie, non sul wine shop online, perché ha dei prezzi che non sono rappresentativi di quello che è il volume aziendale, ma considerando il prezzo reca, l'aumento dei ricavi è importantissimo. Noi stiamo vedendo delle variazioni anche del 30-40%. È chiaro che fare vendemmia selettiva presenta un aggravio di costi, perché devi fare le mappature, perché devi ritornare nel vigneto diverse volte, o perché devi, per la vendemmia, o perché devi poi vinificare separatamente le uve. Ma queste operazioni hanno un'incidenza su quello che è il bilancio aziendale estremamente limitata rispetto a quello che è il vantaggio che si può trarre poi dalla diversificazione produttiva. Allora, spesso i viticoltori colleghi, amici, dicono sì, ma l'agricoltura di precisione è vero, funziona, però costa tanto, non va bene per la mia azienda, va bene per le grandi aziende. Ti sarà capitato, Giovanni, magari di dire ma hai provato a fare una valutazione economica? E la risposta spesso è no, perché ci sono dei luoghi comuni, no? Le tecnologie sono estremamente costose e sono complesse a volte da implementare. Nel momento in cui queste funzionano, ti danno dei benefici che a mio avviso comportano quel salto di qualità nel modo di vedere l'azienda, di gestire l'azienda, che poi è un processo irreversibile. Quando si parla di rivoluzione digitale, le rivoluzioni, perché ne sappia io, sono sempre dei processi irreversibili. Tanto sono impattanti, ma allo stesso tempo poi comportano delle variazioni nel modo di pensare, nel modo di agire. Ecco, questa è un po' la sintesi di quanto abbiamo detto questa mattina, no?
Sì, e metto un commento di Christian Scrinzi, che con piacere saluto, enologo che si impegna attivamente proprio nel identificare, separare, valorizzare, e quindi la condivisione del suo pensiero che leggiamo è proprio un bel auspicio, no? Diventa la base per iniziare a creare nuove variabilità, studiare e gestire per perfezionare, stilizzare i nostri vini. Quindi, ecco, qua si comincia a capire che c'è un pensiero dietro a questo che stiamo dicendo, Matteo, che quindi incoraggia sia la ricerca che l'applicazione della stessa, e soprattutto tutti i viticoltori più attenti, gli ampelonauti, che attraverso le osservazioni valorizzano i vigneti invece di standardizzarli, come abbiamo detto all'inizio. Quindi io penso che ci sia un rinascimento da questo punto di vista del potenziale qualitativo del vigneto, perché finalmente lo facciamo veramente esprimere. Questo è il mio pensiero.
Ecco, mi fa piacere che ci sia una domanda dal mondo enologico, no? Perché la produzione di questa benedetta bottiglia di vino spesso richiede sforzi dei due mondi, quello viticolo e quello tecnologico, enologico, che hanno poche aderenze, hanno pochi punti di contatto, di confronto, e nella viticoltura moderna questi devono essere sempre più frequenti e intensi. E nell'ambito della vendemmia selettiva, diciamo che questo è un aspetto imprescindibile, cioè questo regola quella che è l'interazione tra il sistema vigneto, tra il vigneto e la cantina, l'interfaccia tra vigneto e cantina. E gli enologi devono essere consapevoli di quelle che sono le tecniche di valorizzazione della variabilità, di separazione delle uve, e devono poi essere consapevoli della possibilità di valorizzarle in maniera diversificata. Noi, questa è una diapositiva che io ho realizzato per i Colli Piacentini, dove c'è la Barbera, dove si producono vini anche frizzanti, dove si produce il Gultone frizzante, e questa era la destinazione. Nel momento in cui siamo in grado di separare le uve, le portiamo in cantina e abbiamo due masse, una che può essere indirizzata verso la produzione di un vino facile da bere, giovane, può essere frizzante, ma nel caso di un Pinot Nero può essere un Pinot Nero non vinificato in legno, e nell'altro caso può essere una base da elevare in botte. Ecco. È chiaro che il valore aggiunto di questa piccola parte di bottiglie B è estremamente alto, così come potrebbe essere abbastanza critica la volontà di a tutti i costi includere le uve di più alto vigore nella produzione del vino da lungo invecchiamento, perché poi crea quei disequilibri che ti fanno rimanere le bottiglie in cantina.
E questo è un dato di fatto. Io penso che dietro a questo c'è anche un altro elemento importante che tutti penso si siano accorti, che serve soprattutto per il vino italiano, serve raccontarlo. Quindi è una storia così dettagliata, e c'è la possibilità di creare delle storie molto dettagliate. Cioè, posso raccontare veramente questo vino perché è così, e lo posso fare solo se sono andato a conoscere questa variabilità del vigneto. È incredibile, ma è inutile. Adesso non serve più dire questo è un vino che sa di, no, questo è un vino che ho ottenuto grazie alla mia attenzione di quella parte del vigneto che si caratterizza per questo, che l'ho vendemmiato in quella data a differenza di un'altra, e l'ho vinificato separatamente in un modo diverso, e questo adesso lo stai assaggiando. Ok, questo adesso mi fa immaginare di essere lì, mi fa capire il tuo impegno, mi fa rendere il vino unico. Quindi questi quattro vini così che idealmente, ma forse concretamente, sono stati prodotti, no, da un vigneto, possono essere proprio questo, possono dirci questo.
Tu hai fatto la giusta interpretazione di questa diapositiva, che nell'ambito del progetto Ripreso, lì vedete il logo. Se volete potete trovare maggiori informazioni, c'è una pagina Facebook che si aggiorna abbastanza, e poi c'è anche un sito. Allora, qui volevamo proprio portare il caso, abbiamo fatto due esperienze di vendemmia selettiva, una meccanica su Malvasia di Candia Aromatica e una manuale su Barbera, che poi a Piacenza veniva blendato con la Croatina per fare Gutturnio sostanzialmente. Ecco, questo è un si dice graphical abstract, un'immagine d'impatto che riassume tanti concetti. Questa azienda realmente adotta questa strategia. Non potrebbe fare altrimenti, perché ha un numero limitato di vigneti di Barbera e di Croatina, e non potrebbe fare un vino da ogni vigneto, ma non sarebbe neanche possibile raggiungere gli stessi standard qualitativi. Cioè, le masse che vengono separate vengono indirizzate volta per volta per la tipologia enologica più consona. Quindi, partendo da destra verso sinistra, quindi con una progressiva diminuzione del vigore, si parte dai vini più facili da bere, frizzanti, il Gutturnio frizzante, la seconda bottiglia è un Gutturnio superiore che non è invecchiato in legno, e poi ci sono le riserve passate in legno. Solo per chiudere, ma questa forse è una domanda per chi ascolta, però alla quale io poi non rispondo. Oggi l'enologia mette a disposizione anche delle macchine che fanno separazione in cantina. Le uve possono essere separate, possono essere ulteriormente selezionate anche in cantina. E io direi che questo approccio che abbiamo descritto oggi non esclude quel tipo di gestione. che era estremamente accurata, precisa, industriale, però fa perdere quella che è l'origine. Invece la vendemmia selettiva, per come l'abbiamo descritta, ti mantiene l'origine del vino rispetto al suo territorio, che è un territorio che è fatto di una vigoria variabile, che riflette dei suoli differenti. E quindi, a mio avviso, queste tecnologie potrebbero anche essere integrabili una con l'altra. Però non perdiamo, nel caso del topic di oggi, non perdiamo quello che è il collegamento al vigneto, all'origine, alla storia che si può narrare. La storia, naturalmente, ha successo nel momento in cui è una storia autentica. Su questo ci tengo a puntualizzare.
No. Guarda, allora Matteo, io metto ancora un commento che ci... Aspetta che mi spengo qua, ci mettiamo sopra. Di Giuliano, che stimola un po' e provoca un po' come agricoltore, e ci appunto racconta probabilmente un po' della sua parte, la storia. La rapida evoluzione delle tecnologie nel mio settore mi fa sentire come un insetto smarrito nella confusione sessuale. Sono consapevole delle numerose possibilità di applicazione che potrebbero portare a risultati più performanti con minore quantità di risorse, tempo ed energie investite, e aggiungo anche qualità, no, più ben percepita all'interno della bottiglia. Pensiero mio questo, tra virgolette. Tuttavia, per motivi che richiederebbero un'analisi più approfondita, la cooperazione agricola a cui orgogliosamente appartengo sembra non voler investire un euro in questa tecnologia, in questo processo, diciamo. Ecco, adesso questo un po' è una, forse una, un grido, no? Cioè una richiesta di muovere le cooperazioni, la cooperativa agricola, che in Italia è un elemento molto importante e che forse potrebbe avere una spinta, riprendersi una spinta e una posizione di mercato che altrimenti potrebbe, no, non riuscire a mantenere così agevolmente, dando anche un riconoscimento, un maggior riconoscimento economico a tutti i viticoltori che producono delle uve, valorizzando il lavoro stesso. Io, Matteo, nel lavoro, nella questa chiacchierata, che ancora ti ringrazio, e penso che tutti quelli che hanno ascoltato e quelli che ascolteranno questo avranno il piacere di acquisire come informazioni utili, pratiche, perché penso che siano una traccia del futuro della viticoltura, per cui valga la pena di mettere in pratica, cioè mettere in pratica una viticoltura di precisione facendola, quindi interpretandola comprendendo perché è diverso. Ecco, questo secondo me è anche, no, il messaggio: comprendo perché è diverso, ho capito che ho un suolo diverso all'interno del mio vigneto, lo inseguo, cerco di intervenire. Si può intervenire anche dalla potatura, dalle concimazioni, cioè in tanti momenti posso intervenire, e poi posso prendere l'occasione per creare nuovi vini. Ma il progetto ripreso è concluso? Hai altri progetti di viticoltura di precisione in atto, o pensi di attivare o di portarne avanti altri?
Allora, il progetto ripreso va in conclusione nei prossimi mesi, avrà poi tutta un'attività di divulgazione, anche di divulgazione scientifica dei risultati che adesso stiamo elaborando. E, al momento ci sono delle proposte in sospeso che sono in fase di valutazione, ma io credo che nei vari territori ci sia oggi la necessità di fare degli approcci rigorosi, scientifici. Si parla di gruppi operativi proprio perché sono anche in interazione con il mondo produttivo, per porre delle basi solide a quello che è l'innovazione. L'innovazione deve essere non imposta, deve essere il frutto di un processo che matura lentamente. e così poi può essere introdotto con efficacia. Chiudo dicendo che naturalmente mi piacerebbe ancora poi passare molto tempo insieme a voi per queste chiacchierate. Mi piacerebbe fare dei progetti, assolutamente sì. E, però la chiusura era che nel momento in cui siamo consapevoli della variabilità che c'è nei vigneti, beh, oggi abbiamo tutti gli strumenti e abbiamo tutte le competenze per affrontarla. Naturalmente, poi bisogna fare le giuste valutazioni economiche, non le abbiamo affrontate oggi, ma ci sono soluzioni veramente per anche le aziende più piccole.
Sì, per tutte le tasche, come si suol dire. Grazie. Grazie Matteo. Grazie.
Arrivederci e buona stagione a tutti.
Grazie mille, buon lavoro e
grazie.
Auguri per le tue attività. Grazie, ciao. Ciao a tutti. Allora, l'appuntamento, adesso c'è una settimana di monitoraggio, si può iniziare a fare la superficie fogliare esposta, cominciare a pensare alla propria interpretazione della vigoria, le prime valutazioni anche di produzione per vite, quindi conta dei grappoli, utilizzare il peso medio grappolo storico del vigneto. Tutte queste, tra l'altro, per chi utilizza For Grapes, sono le attività previste per tutti gli ampelonauti, oltre a mantenere l'attenzione ovviamente sull'aspetto sanitario, che viste le piovosità sicuramente è più vivace dello scorso anno. Allora, di nuovo un saluto a tutti e ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao!